Vabbè, intanto vi ricordo prima di cominciare che questo è l'ultimo incontro dell'anno, poi ci vedremo, perché il quarto martedì sarebbe il 28 dicembre, siamo in vacanze natalizie, e quindi poi ci rivediamo invece l'11 gennaio, comunque manderemo l'avviso.
Secondo Martino. Va bene, noi ritorniamo alla lettera ai Romani e proseguiamo nella lettura di un testo che certamente è impegnativo, ma evitiamo naturalmente di andare nei dettagli alla ricerca di finezze interpretative nel testo, che comunque, così come si presenta a noi, aiutati dalla competenza di coloro che già hanno fornito commenti più che rispettabili, possiamo passare in rassegna con la consolazione di poter intraprendere questo impatto con la teologia paolina sufficientemente sereni, nel senso che abbiamo a che fare con un testo che parla, non con un testo che rimane astruso, anche se è un testo assai impegnativo e ce ne siamo resi conto ormai dall'inizio del nostro cammino. Paolo e si rivolge a questi cristiani di Roma che lui non conosce personalmente per porgere loro quello che è ormai un elaborato maturo della sua visione teologica delle cose riguardanti la salvezza, per dirla con un termine che è ricapitolativo di tante cose, come l'opera di Dio si è compiuta nella storia umana in maniera tale che la nostra vocazione alla vita è ricondotta alla sua pienezza originaria, corrispondentemente all'intenzione originaria di Dio, salvezza. Ed ecco, dopo il prologo, leggevamo nei versetti 16 e 17 del capitolo primo la dichiarazione programmatica del nostro Paolo, la fierezza di essere impegnato, di aver dedicato la vita all'Evangelo, questo impulso che oramai è presente e operante nella storia umana per opera di Dio, questa dynamis, diceva il versetto 16, e leggevamo a suo tempo, ed ecco ci siamo resi conto di come Paolo, fin da quei due versetti, imposta un programma che lo impegnerà a descrivere tutta una nuova visione teologica delle cose che fa appello al linguaggio tradizionale, quello che passa attraverso tutta la rivelazione biblica e la particolare posizione occupata dal popolo di Israele nella storia umana, il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, dunque tutto quell'impianto con tutto il particolare linguaggio che ha caratterizzato il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele. E Paolo ne tiene conto ovviamente, anzi approfitta di questo linguaggio per affermare come ormai è promulgata la giustizia di Dio. Come ormai la giustizia di Dio, cioè quel rapporto di alleanza che è annunciato e poi impostato nel corso di una lunga storia come modalità di riconciliazione con la condizione umana. Nel contesto dell'alleanza si apre la strada del ritorno alla sorgente della vita, il contatto con il Santo che è il Dio vivente, la gloria di Dio. Ebbene, la giustizia di Dio è il funzionamento di questa relazione di alleanza che realizza lo scopo desiderato, e cioè la restituzione della nostra condizione umana alla sua vocazione originaria, alla pienezza della vita. La giustizia di Dio adesso è promulgata, ma questo avviene, come diceva il versetto 17, in virtù della fede. E qui è un annuncio che riguarda poi tutto quello che il nostro Paolo man mano andrà elaborando nelle pagine seguenti, che adesso stiamo leggendo, e bisogna che rapidamente proseguiamo nel nostro cammino. Naturalmente Paolo ha a che fare con testi dell'Antico Testamento che lui cita con molta sapienza, che lui anche adatta a seconda delle sue intenzioni, a seconda delle argomentazioni che sta elaborando. Fatto sta che dal versetto 18 del capitolo primo fino al versetto 25 del capitolo 4, quindi siamo all'interno adesso di questa sezione, tutto quello che appare, afferma Paolo, e leggevamo già diverse pagine all'interno di questa sezione, tutto quello che appare dal momento che l'Evangelo ha fatto irruzione nella storia umana. Ed ecco come ci si rende conto di quale resistenza, di quale opposizione, di quale situazione di degrado fosse causa di quel fallimento nella vocazione alla vita di cui tutti portiamo le conseguenze. E infatti il versetto 18 del capitolo primo dice: in realtà la collera di Dio è stata promulgata, è apparsa. Ecco, la collera di Dio. E allora abbiamo avuto a che fare esattamente con quello che Paolo ci ha descritto. Leggevamo fino al capitolo 3 versetto 20, da lì bisogna che adesso ripartiamo nel nostro ultimo incontro. La collera di Dio, la collera di Dio, come la condizione umana è prigioniera di una disfunzione tale per cui la vocazione alla vita precipita dentro a un orizzonte di morte. Questo riguarda la condizione umana, questo riguarda anche la condizione dei giudei, che pure appartengono a quella particolare relazione con il Dio vivente che è stata instaurata nel corso della storia della salvezza, quella particolare relazione che si chiama alleanza, il dono della legge e quindi la illuminazione dei percorsi indicati al popolo perché intraprenda il cammino di ritorno al contatto con il Santo, l'alleanza, dono della legge, risposta lungo quelle strade che Dio stesso ha segnalato, Dio stesso ha illuminato. La legge è dunque la corrispondenza a quello che Dio stesso ha donato da parte sua, comporta secondo la concezione che proviene dalla rivelazione sinaitica, comporta quella particolare prerogativa di Israele in quanto popolo che viene introdotto nella relazione con il Dio vivente, con il Santo. Soltanto che anche per i giudei, capitolo 2, capitolo 3 dove leggevamo e fin dove siamo arrivati, anche per i giudei questo non avviene. La collera di Dio per la condizione umana, la collera di Dio anche per coloro che nel contesto dell'alleanza vantano il privilegio di aver ricevuto quel dono da parte di Dio che si chiama legge, che traccia il percorso, che consente alla condizione umana, in questo caso è un popolo assunto come interlocutore di Dio, per rispondere, e questo non avviene. Ecco, e allora siamo arrivati qui, capitolo 3, versetto 20, e da qui ripartiamo adesso. Proprio nella battuta conclusiva del testo che leggevamo a suo tempo, infatti, dice il versetto 20 di questo capitolo 3, in virtù delle opere della legge nessun uomo sarà giustificato davanti a lui. Qui c'è di mezzo la citazione del Salmo 143. Perché per mezzo della legge si ha solo la conoscenza del peccato. Ecco, la legge non è quel dono che viene da Dio e che secondo l'impostazione del rapporto d'alleanza che fu instaurato anticamente dovrebbe consentire al popolo che si impegna nelle osservanze della legge ricevuta di ritornare alla sorgente, al contatto con il santo, di corrispondere all'iniziativa del Dio vivente. La legge in realtà serve soltanto a rendere cosciente chi assume l'impegno delle osservanze, rendere cosciente colui che si impegna nelle osservanze della legge del proprio fallimento. La legge realizza solo esattamente questo scopo, non la positività del superamento del fallimento, il ritorno, ecco la strada della salvezza, ecco la strada della riconciliazione, ecco la strada della santificazione, il ritorno al contatto con il Dio vivente, ma la legge ottiene come risultato esattamente la conoscenza del peccato, la consapevolezza del peccato. Qui eravamo giunti. E questo riguarda dunque coloro che sono impegnati in un rapporto di alleanza, quindi è un'affermazione quanto mai provocatoria per Paolo, il quale è lui stesso un giudeo e un giudeo osservante. Ed ecco, qui la condizione universale ha a che fare con un fallimento rispetto al quale adesso, ecco, versetto 21, vedete qui si parte adesso con una affermazione che con straordinaria energia ribalta la prospettiva. Ora invece, ecco, ora invece, versetto 21, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio. Dunque, quella relazione di alleanza che riconduce la condizione umana alla comunione con il Dio vivente per la vita, questa giustizia di Dio funziona. Si è manifestata la giustizia di Dio. Ora invece, un'affermazione poderosa questa, e Paolo subito aggiunge, testimoniata dalla legge e dai profeti. Dunque, quella giustizia di Dio di cui noi abbiamo notizia attraverso tutta la rivelazione, la storia della salvezza, la legge e i profeti, per dire le scritture sacre. Dunque proprio quella giustizia, ma adesso questa giustizia si è manifestata, di seguito è il versetto 22, per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. Dunque adesso la situazione è così, come dire, trasformata rispetto a quelle che erano le osservanze previste dalla legge all'interno di quell'ambiente, secondo quelle modalità. Adesso è la nostra posizione di esseri umani in questo mondo che è spostata rispetto al contesto nel quale può soltanto la nostra condizione umana registrare il proprio fallimento, spostata nel senso che è trasferita in una relazione del tutto gratuita che introduce la nostra realtà di esseri umani alle prese con i dati del nostro fallimento riguardo alla vocazione alla vita nella relazione con Gesù Cristo. Questo trasferimento dalla nostra posizione nella quale siamo soltanto in grado di registrare l'impossibilità di realizzare la vocazione alla vita e la stessa condizione privilegiata, chiamiamola pure così, di Israele, in realtà ribadisce in maniera ancora più drammatica questa incapacità di corrispondere alla vocazione alla vita. La stessa legge diventa una denuncia. E allora, per mezzo della fede in Gesù Cristo, la fede, c'è una novità che ci consente di introdurci nel circuito della giustizia, cioè nel circuito che ci consente di ricevere in pieno la corrente della vita e corrispondere alla vocazione che ci è donata, in quanto siamo inseriti in una relazione speciale con Gesù Cristo. Notate, il nostro Paolo adesso parla per affermazioni che lì per lì sono dirompenti, che poi man mano lui riprende e chiarisce con particolare rigore. La fede in Gesù Cristo. Perché, vedete, su questo bisognerà intendersi ancora in seguito, a proposito di quello che diceva circa la legge, che serve soltanto a dimostrare che siamo peccatori. La legge non ci libera dal peccato, denuncia il peccato. E dunque le osservanze sono un'espressione di un'angoscia umana che rimane prigioniera del proprio fallimento. Dice questo non per squalificare la legge, che comunque è dono di Dio, viene da Dio, è realtà santa la legge, lo ribadirà successivamente. Il problema è nella nostra condizione umana, il problema è in noi, il problema è in noi. E in noi adesso è attivata questa nuova modalità di affrontare il cammino della vita che si chiama fede, cioè essere trasportati rispetto a quella posizione nella quale siamo prigionieri del nostro fallimento in un rapporto di comunione con Gesù Cristo. Credere in Lui, essere trasferiti in rapporto di comunione con Lui. Su questo adesso Paolo avrà tante cose da dirci e ne parleremo man mano che procediamo alla nostra lettura, ma diamo subito uno sguardo ai versetti seguenti, qui per arrivare rapidamente alla fine del capitolo, e vedete, proseguo, non c'è distinzione, dice Paolo, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, tutti, giudei e pagani, tutti. Privi della gloria di Dio, cioè in una condizione di smarrimento rispetto alla gloria, rispetto a quella meta verso la quale siamo chiamati e raggiungere la gloria, essere finalmente in relazione con il Dio vivente, il Santo, è l'obiettivo che era stato individuato mediante l'instaurazione del rapporto di alleanza con Israele, ma adesso tutti siamo smarriti, rispetto alla gloria di Dio. Eppure, ecco di seguito il versetto 24, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata in Cristo Gesù. Dunque, qui c'è una strada alternativa che si apre in quanto c'è qualcosa che è avvenuto che ci spianta rispetto a quella situazione nella quale eravamo prigionieri del nostro fallimento, come vi dicevo, e ci trasferisce in questa relazione con Cristo Gesù, che è stato il protagonista di una novità. È una novità ormai efficace, dotata di una positività universale. E qui sta parlando di redenzione, in virtù della redenzione realizzata più che da in Cristo Gesù. Vedete che il soggetto qui è sempre Dio. Una redenzione che significa un recupero, una restaurazione, un riscatto, realizzata in Cristo Gesù. Dio, infatti, prosegue il versetto 25, lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia dopo la tolleranza usata verso i peccati passati nel tempo della divina pazienza. Non vi spaventate se qua e là sembra che ci smariamo travolti dal vocabolario paolino. In realtà usa, come vi dicevo inizialmente, un linguaggio che bisogna comprendere con attenzione, ma è un linguaggio alla fine dei conti veramente molto limpido e trasparente. Leggo ancora, poi ci fermiamo un momento tornando indietro. Qui il versetto 26 parlava del tempo della divina pazienza. Egli, il soggetto è sempre Dio, manifesta la sua giustizia nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Dunque, qui vedete, Gesù Cristo è qui indicato come il mediatore di nuove possibilità di relazione con il Dio vivente, dal momento che, vedete, Gesù Cristo qui viene, identificato con un termine che ha un significato specifico che bisogna cogliere adeguatamente. Qui la mia Bibbia traduce come strumento di espiazione, ilastirion. Questo è un termine tecnico che indica il coperchio o la caporet che chiudeva la cassa che conteneva le tavole della legge, che poi è come dire il punto più avanzato raggiunto dalla santità del Dio vivente che ci è venuto incontro. Ecco, l'arca, le tavole della legge, la caporet, il coperchio, nel santo dei santi, il punto più avanzato di quell'itinerario di discesa mediante il quale Dio si è avvicinato e ha impostato un rapporto di alleanza. Ed è lì che una volta all'anno il sommo sacerdote versa il sangue nel giorno solennissimo del Kippur, la festa della grande espiazione per il perdono dei peccati. E allora vedete che Gesù Cristo è il punto più avanzato della santità di Dio che ci è venuto incontro, ma ecco che il sangue versato lì è il suo, è il punto più avanzato raggiunto dalla nostra condizione mortale di uomini peccatori, in quanto lui ha fatto di quella sua morte, versamento del sangue, un atto di amore che investe la moltitudine umana, la moltitudine di tutti gli esseri umani che in quanto peccatori, come tutti siamo e nessuno è escluso, vanno incontro alla morte. E vedete in lui, ecco, questo incontro tra la santità del Dio vivente e la realtà degli uomini mortali, in lui è divenuto principio di redenzione, di riscatto, di ricomposizione del circuito generativa per la nostra condizione umana. Dio lo ha prestabilito per servire come strumento di espiazione, per mezzo della fede. Ecco, noi siamo inseriti, qui questo per mezzo della fede è un inciso che implica il nostro modo di inserimento in quella novità di cui lui è stato il protagonista, perché Dio attraverso di lui si è rivelato e in lui ha portato a compimento la sua opera di salvezza per noi, nel suo sangue, là dove il suo modo di morire non è stato il sacrificio degli agnelli o dei capri o perché era, e il suo modo di morire è l'espressione per eccellenza della solidarietà gratuita e universale, perché ha versato il suo sangue, non il sangue di una vittima, con tutta la problematica poi già presente nella rivelazione antico testamentaria, perché il contatto tra il santo e la condizione umana nella impurità del peccato passa attraverso delle mediazioni che sono inefficaci, perché il sangue è il sangue dell'animale, perché il tecnico va detto a questo servizio egli stesso in una condizione di impurità e così via. Fatto sta che adesso vedete qui una strada alternativa invece è aperta ed è resa percorribile questa strada a vantaggio di tutti gli uomini peccatori che muoiono, al fine di manifestare la sua giustizia, dice qui, dopo la tolleranza. Adesso vedete, ci si rende conto di come tutta la storia antica fosse caratterizzata da una dimostrazione sorprendente, commovente, della pazienza di Dio. Come mai le cose sono andate tanto per le lunghe e Dio è stato tanto paziente? Perché in realtà Dio già aveva prestabilito ogni cosa in vista di questo che è l'evento decisivo, l'evento pasquale, il figlio che è rivelazione per noi della santità del Dio vivente, ed è lui che conferisce alla nostra condizione di esseri umani che vanno incontro alla morte l'opportunità finalmente efficace e in misura universale di intraprendere il cammino del ritorno, della conversione alla vita. Ed ecco, questo vale nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Di seguito, vedete i versetti da 27 a 31, questi versetti alla fine del capitolo 3 ribaltano la prospettiva che ha dominato le pagine precedenti. Infatti nel versetto 21 abbiamo appena letto: ora invece, indipendentemente dalla legge. Ecco, adesso siamo qui nel tempo presente per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. Ecco, la giustizia di Dio è lui il giusto ed è lui che giustifica chi ha fede in Gesù, è lui che coinvolge positivamente in quella vocazione alla vita che, per quanto riguarda la nostra condizione umana, si è già tradotta in un fallimento, ma adesso la giustificazione in virtù del nostro inserimento in questa relazione così gratuitamente donata a noi, relazione con il figlio che nella sua carne umana è passato attraverso la morte, lasciando a noi l'eredità di una testimonianza d'amore che instaura un rapporto indissolubile tra lui e noi. E allora qui leggiamo, versetto 27, dove sta dunque il vanto? Esso è escluso, vedete, chi è che può vantarsi? E si rifà ancora ai giudei che come lui vantano il privilegio della circoncisione, dell'alleanza, della legge, li osserva. Dove sta il vanto? Esso è escluso. Da quale legge? La legge delle opere? No, ma dalla legge della fede. Vedete che il nostro Paolo usa il termine nomos, legge, qui in rapporto alla fede, perché qui è in questione davvero un'altra strada, un'altra economia, un altro impianto. La legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per la fede indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche dei pagani? Certo, anche dei pagani, poiché non c'è che un solo Dio il quale giustificherà per la fede i circoncisi, che sarebbero poi i giudei, e per mezzo della fede anche i non circoncisi, vedete, circoncisi o non circoncisi, comunque la giustificazione avviene in virtù della fede. Non ci sono privilegi, qualunque presunzione del genere è esclusa. E la strada è unica e vale per i pagani e per i giudei, come unico è Dio, e anche i circoncisi, i giudei, sono coinvolti in questa prospettiva in virtù della fede. Vedete, per la fede giustificherà i circoncisi, era il versetto 30 che già stavo leggendo, e per mezzo della fede anche i non circoncisi. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Attenzione, perché qui Paolo adesso chiude questo paragrafo con un interrogativo. Dunque, in questo interrogativo, che poi riproporrà questioni molto serie affrontate più avanti, allora che bisogno c'era della legge? La legge, tanta fatica, una lunga storia, il rapporto di alleanza, le osservanze e via discorrendo. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, dice Paolo, anzi noi confermiamo la legge. Ecco, adesso qui, vedete, siamo condotti ad affacciarci sul capitolo che segue, che subito leggeremo. Perché questa nuova strada, che è la strada della fede, in realtà, dice Paolo, non tradisce la legge, ma conferma la legge. Tutta la rivelazione biblica adesso è realizzata. La rivelazione biblica non è smontata, tutto quello che è avvenuto nella storia della salvezza, adesso c'è da dichiarare quel carico straordinario di segnali, di rivelazioni, di insegnamenti, come un bagaglio inutile. No, tutto è realizzato, così com'era impostato fin dall'inizio. E guarda caso, adesso si parla di Abramo. Abramo, tutto era impostato fin dall'inizio proprio in vista di quello che adesso, nel tempo presente, è avvenuto. E allora tutto quello che sta nel corso di questa storia, tutto quello che la rivelazione raccolta nei libri sacri ci trasmette, tutto quello che Paolo sintetizza qui adesso nel termine legge, non è un riferimento che viene brutalmente cancellato, ma è l'espressione di un percorso che conduce la nostra situazione presente al compimento di quello che era. stato impostato fin dall'inizio. E allora si ritorna ad Abramo. E tutto il capitolo 4 è dedicato ad Abramo. E adesso vediamo di venirne a capo rapidamente, anche in questo caso sempre con molte approssimazioni, però cerchiamo di prendere fiato. Che diremo dunque di Abramo? Ecco, capitolo 4. Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? E qui Paolo parla proprio in qualità di giudeo, nostro antenato secondo la carne, Abramo. Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, certo ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio, siccome sono andate le cose. Abramo giustificato. Come si può parlare di Abramo come di colui che è stato coinvolto nell'itinerario della conversione alla vita in maniera positiva, in quanto è stato protagonista di opere, quelle opere per le quali poi il popolo nella sua interezza sarà chiamato a praticare le osservanze. Ma fu così? Ma fosse così, Abramo non ha di che gloriarsi, ha di che gloriarsi sì, ma non davanti a Dio, non davanti a Dio, perché ha compiuto delle opere. E tra l'altro vedete che nella tradizione rabbinica Abramo è considerato in diversi luoghi come il perfetto osservante della legge quando ancora non c'era la legge. Quindi questa è la visione tradizionale, ufficiale, magisteriale, possiamo dire così. Abramo è già l'osservante della legge quando ancora non c'era la legge, la legge viene con Mosè. E invece Paolo adesso sta dicendo ben altro, perché dice Abramo ha compiuto delle opere, ma queste opere riguardano lui, ma non sono giustificanti davanti a Dio. E vedete, Paolo afferma questo citando, che Paolo cita sempre il testo sacro, studia e interpreta la parola biblica. Ora, dice il versetto 3, che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Questo è il versetto 6 nel capitolo 15. Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Paolo cita Genesi 15. Studia il testo e studia i testi collaterali nel libro della Genesi, là dove appunto si sviluppano le narrazioni riguardanti il patriarca. E allora prosegue: a chi lavora il salario non viene calcolato come un dono, ma come un debito, evidente. Qui Paolo usa una serie di termini di tipo commerciale, ma in realtà il suo discorso è mirato ad attestare qualcosa che è del tutto fuori contabilità, qualcosa che rientra dentro a un'economia del gratuito in maniera veramente affascinante. Ma i termini che usa sono propriamente commerciali. E infatti, adesso stavo leggendo, il lavoro deve essere retribuito, certo, è un dovere retribuire il lavoro, non è un dono. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Ecco. Chi non lavora, nel senso di quell'attività umana che deve essere puntualmente e rigorosamente compensata. E qui vedete, Paolo afferma che c'è di mezzo allora la fede in colui che giustifica l'empio, colui che giustifica l'empio, colui che perdona, laddove l'empietà è prerogativa della condizione umana, che è intrappolata dentro le conseguenze del peccato fino alla morte e il fallimento della vocazione alla vita. Ebbene, chi crede in colui che giustifica l'empio è Dio. La sua fede gli viene accreditata come giustizia. Questo è il caso di Abramo, che ha creduto e la sua fede gli è stata accreditata come giustizia. E vedete che qui Paolo rincalza la citazione del capitolo 15 del Genesi con un'altra citazione, il Salmo 32, dove è in questione Davide, il Salmo 32. La giustizia accreditata ad Abramo in quanto perdono del peccatore, perdono dell'empio, è esattamente quello, dice Paolo, di cui parla Davide nel Salmo. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Ecco la citazione: beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti, beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Dunque, la beatitudine della vita riguarda l'empio a cui viene accreditata la giustizia gratuitamente, non perché ha lavorato. Questo è il caso di Abramo? Ma Davide poi ha ribadito il valore di questa beatitudine nel Salmo 32. Orbene, ecco il versetto 9, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso, è un punto di domanda. Questa beatitudine, in realtà adesso sta affermando Paolo, prescinde dall'essere o non essere circoncisi. Questa beatitudine riguarda Abramo e riguarda insieme con Abramo ogni essere umano empio, non circonciso o non circonciso. Ecco, allora leggiamo. Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata ad Abramo come giustizia, di nuovo la citazione. Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non lo era? Vedete che nel capitolo 15 del Genesi Abramo ancora non è circonciso, perché la circoncisione viene indicata ad Abramo come un impegno suo e per tutti i suoi discendenti nel capitolo 17. Nel capitolo 15 Abramo ancora non è circonciso. Ma nel capitolo 15 c'è scritto che gli fu accreditato come giustizia la sua fede. E allora non era circonciso. E quando era circonciso non lo era, non certo dopo la circoncisione, ma prima, capitolo 15. Infatti, egli ricevette il segno della circoncisione, qui adesso sta citando il capitolo 17, il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia derivata dalla fede. Ma vedete che la giustizia gli era stata accreditata nel capitolo 15, e poi la circoncisione è il sigillo, è il segno della circoncisione che vale come sigillo della giustizia, quella giustizia che deriva dalla fede nel capitolo 15, quella fede che aveva già ottenuta quando non era ancora circonciso, capitolo 15. Questo perché fosse padre di tutti. Dunque vedete, Abramo è padre di tutti, circoncisi e non circoncisi. Perché nel capitolo 15, probabilmente ricordate il brano, bisognerebbe rileggere quella paginetta, Abramo è disturbato perché non c'è un erede, problema che adesso viene richiamato anche da Paolo. Allora il Signore lo chiama, dice esci, è notte, e dice guarda il cielo, ecco, le stelle, calcola le stelle, così sarà la tua discendenza. E poi Abramo credette. Abramo crede e gli fu accreditata come giustizia. Ecco come Abramo è entrato nel cammino della conversione alla vita, credendo, in un momento in cui non era circonciso, ed è in quel momento che gli è stata conferita una paternità. E quella paternità che riguarda i circoncisi, che appartengono nella carne alla sua discendenza, e i non circoncisi, che sono credenti. E allora qui, la paternità di Abramo, stavo leggendo il versetto 11, questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi che credono e perché anche a loro venisse accreditata la giustizia. E fosse padre anche dei circoncisi, che poi sono quelli che comunemente chiamiamo giudei, i circoncisi, di quelli che non solo hanno la circoncisione ma camminano anche sulle orme della fede del nostro padre Abramo prima della sua circoncisione. Dunque Abramo è padre dei circoncisi, sì, ma è padre di quei circoncisi che camminano nella continuità di quella fede che fu di Abramo quando era ancora non circonciso. Tutti noi siamo figli di Abramo, vedete, in continuità con la sua fede, con la sua fede, in continuità con la sua fede. Ci sono quelli che sono figli di Abramo perché generati da lui nella fede, Genesi 15. E ci sono figli di Abramo, quelli che sono nella discendenza genealogica di Abramo, poi gli altri patriarchi, poi tutto quello che avverrà successivamente, i figli di Giacobbe, e c'è una continuità nella circoncisione dal capitolo 17 del Genesi in poi. Ma anche i circoncisi sono figli di Abramo in quanto nella continuità di quel segno che è stato loro assegnato, comunque riconoscono la paternità di Abramo in quanto si inseriscono nella continuità della fede che fu di Abramo prima della circoncisione. E allora proseguiamo dal versetto 13 al versetto 25, l'attenzione adesso si concentra proprio sulla paternità di Abramo, su come quella beatitudine di cui parlava la citazione del Salmo 32, quella beatitudine costituisce un titolo che qualifica in maniera inconfondibile il padre Abramo, che ha creduto. Leggiamo dal versetto 13 al versetto 17 e poi gli altri versetti. E qui Paolo fa di nuovo un passo all'indietro, perché fa riferimento alla promessa. Non infatti in virtù della legge fu data ad Abramo e alla sua, o alla sua discendenza, la promessa di diventare erede del mondo. Qui Paolo sta mettendo insieme testi che leggiamo sempre nel libro della Genesi, il capitolo 15 che già abbiamo rintracciato, dove peraltro esattamente questa è la terminologia usata, l'eredità. Ma siamo rimandati ancora all'indietro, al capitolo 12, dove tutto ha inizio, nell'inizio della storia della salvezza. Il Signore che si rivolge ad Abramo per tirarlo fuori da quella terra e guidarlo altrove, una discendenza numerosa, una benedizione, e sappiamo come vanno poi le cose. Ebbene, anche qui l'espressione usata da Paolo è molto interessante, erede del mondo, in quella promessa che sollecitò Abramo a mettersi in movimento, dove era peraltro già annunciata la discendenza, anche se in un contesto paradossale, perché Abramo non ha figli, la moglie è sterile, questo e quell'altro, ma Qui Paolo sottolinea il fatto che nella promessa ad Abramo era assegnata una responsabilità verso la storia universale. Tra l'altro, in quei primi versetti del capitolo 12 leggiamo: in te saranno benedette tutte le stirpi della terra. Quindi una prospettiva ecumenica che più ampia di così non potrebbe essere. Qui parla di erede del mondo, il mondo è la creazione, la totalità degli eventi che riguardano tutto quello che coinvolge l'umanità nel corso della storia. Ecco, allora dice Abramo, la sua discendenza, la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Genesi capitolo 15. In virtù della giustizia che proviene dalla fede. Poiché se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede, nulla la promessa. Vedete, la promessa è stata rivolta ad Abramo e alla sua discendenza in quella prospettiva che è determinata dalla risposta libera di Abramo che ha creduto. E in questo modo gli è stata accreditata la giustizia. In questo modo quella promessa che fin dall'inizio annunciava un disegno di portata universale nella storia, nel cosmo, erede del mondo, quella promessa fu rivolta ad Abramo non in rapporto alle opere che avrebbe compiuto secondo la legge, ma in rapporto alla fede. E in rapporto alla fede. E infatti qui dice che la legge infatti provoca l'ira, la collera, ne parlavamo ampiamente leggendo le pagine precedenti il mese scorso. Al contrario, dove non c'è legge non c'è nemmeno trasgressione. Qui la trasgressione ha a che fare con l'angoscia. Abramo che ha creduto nella promessa di Dio, ecco la sua fede, ed ecco come la sua paternità ha assunto questa fecondità ecumenica di cui già ci siamo resi conto. E vedete, quello che avviene nelle forme proprie della osservanza della legge non ha a che fare con la paternità di Abramo, perché l'osservanza della legge trasmette l'angoscia della trasgressione, mentre invece Abramo è padre nella trasmissione della fede, nella continuità della fede. E tutti noi siamo figli di Abramo, siamo eredi in continuità con la fede di Abramo, perché siamo inseriti in quel circuito determinato dalla sua fede nella promessa. Ma è in questo modo, vedete, che quello che è avvenuto e che riguarda il tempo presente in realtà è il compimento di quello che era stato annunciato fin dall'inizio di tutto nella storia della salvezza. Tutta la rivelazione biblica è interna a questo disegno. Stavo leggendo il versetto 15. La legge infatti provoca la collera, al contrario, dove non c'è legge non c'è nemmeno trasgressione, l'angoscia della trasgressione. Eredi quindi si diventa per la fede, perché ciò sia per grazia, e così la promessa sia sicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi. E vedete qui questo pronome di prima persona plurale è particolarmente significativo, tutti noi. Infatti sta scritto, il versetto 17, ti ho costituito padre di molti popoli. E qui vedete c'è di mezzo ancora la citazione dei testi che già abbiamo individuato, ma c'è anche la citazione di quella pagina che leggiamo nel capitolo 22 del Genesi, nei versetti 16, 17 e 18, capitolo 22, tanto per intenderci la legatura di Isacco. Il brano si conclude con la benedizione, a cui si aggiunge un giuramento, la benedizione, quella benedizione che era promessa ad Abramo all'inizio del capitolo 12, e adesso la benedizione che qualifica la paternità di Abramo nel momento in cui ha a che fare con quell'evento così drammatico che comporta niente meno che la messa in gioco della vita del figlio, l'unico figlio che finalmente è stato generato da Sara. E allora qui stavo leggendo, chiedete, Abramo è padre di tutti noi, infatti sta scritto, versetto 17, ti ho costituito padre di molti popoli. Nel capitolo 17, tra l'altro, Abramo cambia nome. Abram, padre grande. Abraham, padre della moltitudine. Abraham. E allora, capitolo 17 è il capitolo della circoncisione. Sì. E dice, è padre davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. Vedete, qui è implicita l'allusione, noi non facciamo alcuna fatica a prenderne atto, all'episodio di Isacco. C'è una benedizione di cui Abramo ha fatto esperienza, e in questa è la paternità che lo ha reso fecondo in vista di quella discendenza che riguarda tutti i credenti, laddove questa benedizione qualifica la nostra vocazione alla vita in rapporto alla parola di Dio che fa vivere i morti e che chiama le cose che non sono all'esistenza. Dunque è la parola creatrice di Dio, la parola che genera vita là dove la nostra condizione umana sperimenta la morte. È la parola che creatrice di Dio che ristabilisce l'ordine del creato secondo l'intenzione originaria, al servizio della vita. Ed ecco, questa è la benedizione che caratterizza dall'interno la paternità di Abramo. Questa è la trasmissione della vita che è passata attraverso la carne, che passa attraverso la fede e giunge fino a noi, tutti noi. Tutti noi, che come quell'empio di cui ci parlava precedentemente, e come Abramo siamo alle prese con le conseguenze del fallimento della nostra vocazione alla vita fino alla morte. I versetti seguenti, adesso, e poi diamo rapidamente uno sguardo ancora a qualche linea che seguirà, poi ci fermiamo. Ed ecco il versetto 18, egli ebbe fede sperando contro ogni speranza. Ecco, vedete, Abramo è padre per noi in quanto è colui che ci ha coinvolti in questa relazione con la parola creatrice di Dio, che è relazione generativa. È Abramo che ha creduto, è Abramo che è padre di credenti, è Abramo che è padre nostro in quanto attraverso di lui siamo raggiunti da quella benedizione che accoglie e trasmette la potenza creatrice della parola di Dio, potenza vivificante. Ebbene, lui ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli. Come gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. Vedete, così sarà la tua discendenza, è stato detto nel capitolo 15, padre di molti popoli nel capitolo 17, ma in realtà la benedizione già annunciata nel capitolo 12 e poi la benedizione ribadita nel capitolo 22 in rapporto a quel momento terribile in cui il figlio tocca la morte ed è vivo. Divenne padre di molti popoli, sperando contro ogni speranza. Vedete, la speranza custodisce la promessa di Dio, e la promessa di Dio in vista di un compimento. Ma vedete, Abramo ha sperato contro ogni speranza, ha custodito la promessa. È un modo adesso ancora più, come dire, più dinamico per illustrare quale itinerario esistenziale Abramo ha affrontato, ma intanto vedete che la promessa rinvia un compimento, e adesso Paolo vuole arrivare a dirci che noi siamo quelli che registrano il compimento di quella promessa. Abramo ha sperato, ha custodito la promessa in vista di un compimento, al di là di tutte le contraddizioni che comunque hanno segnato il suo cammino, come ben sappiamo. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo, più contraddizioni di così. Aveva circa 100 anni, è morto il seno di Sara, lo sappiamo. Per la promessa di Dio non esitò con incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso, Dio, il soggetto, era anche capace di portarla a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Vedete qui nel versetto 20, diede gloria a Dio, la gloria di Dio, che è il punto d'arrivo di quel cammino di ritorno al sorgente della vita, la gloria di Dio che illumina il percorso e ha anche una potenza attrattiva. Comunque la gloria di Dio, che qui serve per ricapitolare il compimento della promessa, e in vista di quel compimento Abramo si è mosso e ha creduto, anche se quel compimento lui non l'ha raggiunto, ma convinto, dice qui il versetto 21, che egli è capace. Questo capace in greco è dinatos, che ha questa potenza. Dio glorioso, la meta, Dio potente, e questa potenza investe la nostra storia e lo svolgimento degli eventi, un passaggio dopo l'altro, in vista del compimento che lui porta a compimento. Protagonista di questo percorso che giunge alla meta è lui stesso, ed ecco perché gli fu accreditato come giustizia. Dunque la fede di Abramo, vedete, lo ha inserito in un itinerario che va ben al di là del suo vissuto, che rimane condizionato da tanti limiti e da tante insufficienze, da tanti ritardi, e va ben al di là, e in quel suo modo di credere Abramo veramente è stato padre, afferma Paolo, di tutte le generazioni che sono succedute fino al compimento. Gloria di Dio. E allora dice: E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato come giustizia, Genesi 15, ma anche per noi, ecco, noi entriamo nel circuito della giustizia in continuità con la fede di Abramo, in quanto siamo tirati fuori da quella situazione di peccatori che muoiono per essere, e adesso Paolo lo afferma esplicitamente, ma noi già ce ne siamo resi conto, siamo inseriti in quella situazione nuova di cui è stato protagonista Gesù, il figlio che Dio ha risuscitato dai morti. Vedete che il passaggio determinante per Paolo, e adesso qualche momento ancora poi ci fermiamo, è questa: non si tratta di squalificare la legge, non si tratta di dare valore al fatto che quelli che sono fuori della legge sono privilegiati per altri motivi, perché non so quale capriccio divino ha squalificato questi, qualificato quegli altri. No, qui è in questione un nuovo impianto nella nostra condizione di esseri umani. È una trasformazione che riguarda esattamente il nostro linguaggio interiore, l'articolazione della nostra identità profonda. È in questione il cuore umano. Questo, perché il problema non è la legge. La legge non è cattiva, la legge è buona, la legge è santa. Né coloro che sono senza la legge meritano particolari benefici, ma qui il fatto nuovo è che adesso ecco che noi siamo espiantati per essere impiantati, siamo sradicati per essere trasferiti, e questo passaggio si chiama fede. E allora dice: non soltanto per lui, ma per noi, ai quali sarà ugualmente accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore. E questa espressione adesso, Gesù nostro Signore, ritorna in maniera martellante nella lettera. Noi apparteniamo a lui, Signore, il nostro Signore, il vittorioso sulla morte, la signoria di Gesù che si è fatto servo in modo tale da condividere la sorte degli uomini peccatori che vanno incontro alla morte, ed ecco lui risuscitato. Noi crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. In lui tutte le promesse sono state compiute. Adesso tutte le promesse sono giunte alla meta, al traguardo. L'intenzione originaria del Dio vivente in lui è realizzata. In lui che è Signore glorioso, lui che è passato attraverso la morte degli uomini peccatori. In lui, ecco, noi crediamo in colui che ha resuscitato dai morti Gesù, che è nostro Signore. Noi siamo immersi in questa relazione nuova con quel figlio che nella sua carne umana è glorificato. E allora uno sguardo solo ai primi versetti del capitolo 5, da qui poi dobbiamo riprendere, perché vedete che tutto il seguito adesso, nella lettera, tutto il seguito, no, da qui fino al capitolo 8, ma no, è tutta una sezione ampia, nella lettera ai Romani, serve per Paolo a illustrare la vita nuova. Cosa vuol dire che questa vita nostra è nuova? Questa vita nostra è nuova. Come si dimostra che c'è stata questa ristrutturazione del nostro vissuto interiore e dunque tutto un nuovo sistema di relazione con il mondo circostante, con gli altri, con le cose, con gli avvenimenti? La vita nuova. Quali sono le condizioni di possibilità di questa vita nuova? Come la riconosciamo questa vita nuova? Dal capitolo 5 al capitolo 8. Ma qui, all'inizio di tutto, leggiamo solo 5 versetti che descrivono il nuovo stato di vita. E poi, dal capitolo 5, versetto 6, una pagina dopo l'altra, le condizioni di possibilità della nostra vita nuova. Ne parleremo a suo tempo. Leggiamo 5 versetti. Giustificati dunque per la fede. Questo per la fede, vedete, in greco è detto con un ek pisteos, a partire dalla fede. Dunque è sempre una tensione dinamica quella che Paolo coglie e mette in risalto, una corrente generativa, è in virtù della fede, è nella continuità della fede, è inserito in un percorso che possiamo affrontare in quanto siamo spostati e trasferiti, ed è come una corrente che ci trasporta là dove per conto nostro non saremo mai in grado di andare. Dalla fede siamo giustificati, a partire dalla fede. E allora dice: noi siamo in pace, siamo in pace. E il termine pace verso Dio. È ricapitolativo di tutto quello che riguarda la vocazione alla vita realizzata, le relazioni liberate, purificate, ricondotte alla loro motivazione originaria secondo l'intenzione di Dio, la pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Vedete che la giustificazione non è un episodio. La giustificazione per Paolo è un nuovo stato di vita, un nuovo stato che è permanente, che è definitivo, che riguarda una ristrutturazione proprio completa del nostro vissuto. Tutte le relazioni sono ricomposte, restaurate in modo da corrispondere alla pace, cioè alla nostra vocazione alla vita nel suo valore originario, per mezzo del nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia. Qui molto importante, in greco è un sostantivo che la Bibbia traduce con un verbo, accedere, è la prosagoghi è l'accesso, l'ingresso, è un termine tecnico, ricordate nella celebrazione del culto, ecco come si può superare quella soglia, come si può avanzare, come si può attraversare quello spazio, le balaustre, i cortili, e le barriere e i recinti e il velo, come attraversare il velo, come entrare in contatto con il santo dei santi. Ecco, adesso noi, dice qui, siamo abilitati a accedere l'ingresso nel santuario. Il santuario non è un tempio fatto da mani d'uomo, il santuario è l'intimo del Dio vivente, laddove il Figlio, che nella sua carne umana è passato in mezzo a noi ed è morto, con questa sua carne glorificata, là, nell'intimo, nel segreto, nel profondo del mistero, è insediato. E noi accediamo, e noi entriamo. Ecco, vedete, mediante la fede, questo è l'itinerario che oramai definisce l'identità restaurata della nostra vocazione alla vita. Noi abbiamo accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Qui il vanto della speranza, è una situazione un po' è un po' paradossale. La fierezza di questa vita nuova, per cui siamo sbilanciati verso la gloria, gloria che ci attira, gloria che ci fa avanzare, gloria che ci, in certo modo già ci avvolge. La nostra vita nuova è già una vita gloriosa, eppure siamo ancora alle prese con le misure della nostra esistenza nel tempo e nello spazio. Sì, ma vedete, noi già ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E insiste, non soltanto questo, noi ci vantiamo anche delle nostre tribolazioni, già, vedete, qui usa in due momenti lo stesso termine, dove dice, ci vantiamo anche delle nostre tribolazioni, prima diceva ci vantiamo nella speranza della gloria, e ripeto quello che stavo dicendo un momento fa, vedete, noi siamo in grado di accedere, di varcare quella soglia, di presentarci in virtù di quello che non è nostro, perché nella speranza è custodita una promessa, quella promessa è compiuta in Lui, e noi, ecco, in virtù di quello che non è nostro, siamo già in grado di introdurci. È un tuffo nel vuoto, potrebbe dire qualcuno, perché è la gloria del Signore, ma noi siamo già in grado di immergerci in questo vuoto. Ma il vuoto è la pienezza della vita nell'intimo di Dio, e subito aggiunge: beh, da parte nostra in realtà c'è qualcosa che noi siamo in grado di porgere man mano che procediamo nell'avventura varchiamo questa soglia e entriamo là dove la nostra vita è instaurata nella sua novità. Che cosa abbiamo da porgere da parte nostra? Ci vantiamo della tribolazione. Ecco questo. Slipsis. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la nostra tribolazione produce pazienza, la pazienza è una virtù provata, la virtù provata, la speranza, ci risiamo, vedete? Ritorniamo alla speranza. Ecco, e allora tutto quello che sperimentiamo man mano che nelle misure di spazio e di tempo che ci definiscono attraversiamo i territori impervi, ancora problematici della nostra esistenza umana, ma tutto questo già è modalità positiva che conferma il nostro accesso al santuario, al santo dei santi, il nostro accesso là dove la gloria del Dio vivente ci avvolge, la nostra vita è piena nella pace. E quindi qui dice il versetto 5, la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La nostra vita organizzata, dice Paolo qui, nella speranza in corrispondenza alla gratuità dei doni che vengono da Dio, man mano che passiamo attraverso le tribolazioni noi non siamo alle prese con motivi per disperare, tutt'altro, di tribolazione in tribolazione la speranza è sempre più matura, è sempre meglio confermata, di tribolazione in tribolazione cresce la vita di comunione con il Dio vivente nello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che investe potentemente, gratuitamente, quello che qui adesso è il santuario del nostro cuore umano, da dove l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori umani per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Ecco, e vedete, questa vita nostra nuova, e Paolo non sta parlando a noi come se fossimo degli angeli, ma sta parlando a noi come coloro che sono alle prese con le varie tappe di una vicenda che è ancora certamente tribolata, ma nello stesso tempo è vero, su questo Paolo adesso insiste con una potenza didattica, una testimonianza evangelica davvero commoventi per noi, insiste per dire che questa vita nostra è tutta immersa ormai nella relazione con il mistero del Dio vivente, per come egli si è manifestato a noi e per come, vedete qui in poche righe, lo spalancamento della vita trinitaria, il Figlio nella sua incarnazione ed ora glorificato, e lo Spirito Santo che è l'energia che dall'interno come dire provoca quella ristrutturazione del cuore umano che ci consente di vivere nella fede, nell'appartenenza a colui verso cui siamo protesi nella speranza e là dove siamo così vuoti per come la speranza ancora non giunge al compimento, già pure siamo investiti da quella corrente d'amore che ormai, dice Paolo, qui è diventata la dinamica che dall'interno ristruttura il nostro vissuto. Possiamo vivere nella agape, dice, nell'amore. La speranza poi non delude, dunque non siamo buttati nel vuoto, siamo nella pienezza del mistero, nella comunione con il Dio vivente. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La nostra condizione umana è giustificata. La giustificazione non è rinviata, ormai è compiuta. E adesso Paolo vuole aiutarci a renderci conto di come questa vita nuova non è un'idea, non è un'ipotesi, non è una fantasia, non è un progetto rinviato a chissà quando. No, no. In virtù della signoria di Gesù Cristo. Noi non per niente, vedete qui, le virtù teologali vengono citate da Paolo con dei segnali così essenziali, noi facciamo un po' fatica poi a rimettere insieme i diversi elementi, però più diamo spazio alle parole, poche parole di Paolo, e più ci rendiamo conto di come davvero queste sono le dimensioni costitutive della vita nuova. La fede, la speranza, l'amore. Ecco. La fede ci fa entrare, la speranza ci butta allo sbaraglio, ci riempie. Beh, insomma, adesso dovremo pian piano passare in rassegna le pagine che seguono. Capitolo 5. La prima condizione di possibilità di questa nostra vita nuova, la vittoria di Cristo sulla morte. Poi il capitolo 6, c'è in mezzo il battesimo, capitolo 7, il problema della legge, capitolo 8, lo Spirito Santo. Ma vedremo. Allora, ecco, allora,
quando tu parlavi di Geografia, ho sentito la promessa, no?
La promessa? Parla un po', che non abbiamo sentito.
No, dicevo, quando tu hai detto, diciamo, che fu giustificato per la fede, e poi dice che Abramo ha custodito le promesse, no? La promessa ha custodito, cioè, e mi veniva in mente,
anche se, senza arrivare al compimento, sono solo
custodito. E quindi mi è venuto in mente che in realtà la legge scorsa, per quando si parlava del Salmo, della custodia, della speranza, sì, dei poveri, che i poveri custodiscono.
È vero.
E poi tu andando avanti, cioè, ci hai portato nel capitolo 5, diciamo, questa speranza, no? Però io in realtà, diciamo, mi ero soffermata su questa custodia di promesse e la vedevo come la speranza in realtà. Senti voi, diciamo, come questa speranza dei poveri, che cioè, nel senso di coloro che si affidano, no? Dice, di coloro che sono tribolati, ma emerge questa speranza.
La speranza è l'accoglienza della promessa, e anche se la promessa ancora non è compiuta, in quella speranza c'è una consolazione, una benedizione, una gratificazione.
Infatti, speranza. Però questo passaggio, no, pure che poi, vabbè, questa, diciamo, la speranza che non delude, cioè è una della, dice, noi ci battiamo anche nelle tribolazioni, che poi ci riportano, diciamo, alla lettera, infatti, dei Corinzi, diciamo, quando si parla proprio della capitale, no? La capitale precedente, diciamo, e ci sono tutti questi passaggi, no?
Non ho capito.
i giudei all'epoca di Paolo si sentivano giustificati per la legge della circoncisione, no?
No, come anche oggi fanno un po' fatica, non è che
no, come, sì, come, sì. No. No,
comunque quella è la strada, no? La strada è fare quello che bisogna fare, no?
Sì, ma noi oggi cristiani cattolici e ci sentiamo di tanti, non
cioè, il regime delle osservanze è un regime che si ripresenta anche.
loro per le osservanze
per,
e noi invece perché ci
sentiamo giustificati, sì, la grande polemica di Lutero, no? Che poi naturalmente insomma è piena di contraddizioni, ma grande polemica, dice no, non le opere bensì la fede, soltanto che poi il rischio è che anche la fede diventi un'opera, per cui è veramente meravigliosa l'opera della giustificazione che è di Dio e la grazia di Dio. E d'altra parte qui importantissima è questa ristrutturazione del nostro vissuto, no? questo nuovo modo di stare nelle relazioni, la pace. Bene. Allora, Ercolino.
Ma colpisce sempre questa, ogni volta che la si legge, insomma, questa capacità che ha Paolo di ricapitolare, insomma, la storia della salvezza. Questa capacità di scrutare le scritture, insomma, veramente incantevole. Insomma. E poi la grandezza di questa figura di Abramo, insomma.
Giorgio è partito. Maurizio.
C'è una cosa molto vera, è che la legge ci fa conoscere.
La legge?
Ci fa conoscere. Ci porta alla conoscenza.
Sì, sì. La legge ci dà la coscienza del peccato. Ci inchioda nell'evidenza che siamo peccatori. Investe la vocazione di Abramo.
Che ha avuto fede, pur essendo a 100 anni, ha creduto. Paolo ci sconvolge sempre.
Non ho capito.
Paolo ci sconvolge sempre.
Io non so se lo diceva il Torino, che dare persino questo sacro e di sfidare la terra molto, molto forte, di credenze e di alla luce di questa ristrutturazione del distrutto, alla luce di questa lettura di questa energia, e io dopo questa lettura la percepire in modo più vivo, no? Cioè vedo Paolo che è capace di leggere il brano in questo modo, per volerlo rivoluzionare, anche molto, molto radicale, cioè. Ma in ogni caso in questo modo, perché lui è ristrutturato dentro,
e lui?
È ristrutturato dentro, è,
sì,
è vivo dentro, cioè sempre questa vita nuova, questo modo di vedere tutte le sue relazioni con il diverso. E questa esperienza di vita diventa anche teologia, teologia fondativa di un nuovo, lui stesso diventa per noi scrittura, diventa un nuovo testo che noi leggiamo come parole di Dio. Cioè in questo dinamismo Paolo è stato preso per primo ed è così, la sua teologia è la resistenza, la sua teologia della mano,
sì. Nella lettera ai Galati lui si mette in gioco in termini autobiografici, qui tu dici c'è la sua biografia, ma lui qui usa un linguaggio più oggettivo, un linguaggio più didattico.
Rispetto ai codici, ai cittadini canonici del suo ambiente, del suo ambiente di grande formato. Però un libro a prova che si definisce, no, per esempio, quanto alla dottrina, no, che sono più fariseo, però diventa di fatto incondizionato.
Bene, ragazzi, vediamo che ci fermiamo. Allora noi, Nicolino, cosa?
Ci vediamo l'11 gennaio incontro biblico, e poi invece il 25 ci sarà il prossimo incontro.
Sì, con i Romani.
Sì, con i Romani. Il 25 invece ci sarà il capitolo terzo della Fratelli Tutti, il 25 gennaio.